Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 maggio del 2026. Scusatemi. Allora, i giornali hanno due temi fondamentali, uno economico e uno politico sulla questione della flottiglia. Io partirei da questo, dalla flottiglia. Il più accanito ovviamente è il fatto, anche perché è un giornalista sulla flottiglia, e dice benvenuti in Israele, fa vedere una foto con una ragazza in barella e poi nelle pagine che seguono fa vedere foto di persone che avrebbero la schiena rovinata, diciamo malmenata da questi bruti israeliani. E anche un gioco di foto è quello che invece mi sembra che faccia Sechi, che è geniale, e prende il deputato del Movimento 5 Stelle che si è permesso di paragonare il trattamento che lui ha avuto con il 7 di ottobre e si vede la foto di questo paffuto deputato del Movimento 5 Stelle e poi si vede la foto di un prigioniero del 7 ottobre rilasciato con le armi da Hamas. Ma quella foto ovviamente non rende la tragicità e la follia del deputato del Movimento 5 Stelle che si è permesso di paragonare ovviamente la violenza che lui ha subito, perché io considero violenta l'operazione, diciamo, di restringimento delle libertà di queste persone che sono arrivate in Israele, non per il fatto che siano state le navi, cose di cui Israele è legittimato a fare, ma il modo in cui sono stati mostrati al pubblico è una cosa ignobile. Bene, questo signore, questo cretino, il parlamentare ovviamente, è ignorante, ignora che il 7 di ottobre sono morte 1.000 persone, che è una percentuale della popolazione israeliana superiore a quella delle persone che sono morte l'11 settembre in America. Sono state uccise, stuprate, malmenate, umiliate, i figli messi bruciati vivi. Allora, se questo signore non sa e ignora, converrebbe, voglio dire, tenerlo nelle debite considerazioni tutto quello che lui dice. Provate a confrontare la foto dello chef investito a Modena con quello dei flottiglianti, per esempio. Insomma, è imbarazzante come siano talmente ignoranti questi signori che non riescono neanche quando hanno un good point, come quello della umiliazione inaccettabile subita da parte di un ministro israeliano, non riescano a avere la lucidità per poter raccontare quella storia e portarsi a casa il risultato. Quindi ogni giorno che passa, sempre di più, a me mi urta i nervi questa idea retorica della flottiglia e le idee retoriche di Travaglio che dice non abbiamo fatto delle sanzioni a Israele, non abbiamo bloccato gli acquisti e le vendite di armi, non abbiamo distetto le intese commerciali, ci siamo limitati a chiamare l'ambasciatore. Certo, perché così funziona in diplomazia. Se no, il caro Travaglio, intanto oggi molte donazioni, Laura Bencini, grazie, addirittura 59,99. Laura Bencini, ti do un consiglio e ti ringrazio per la donazione. Se volete fare le donazioni andate sul sito nicolaporro.it. Vai sul sostienici perché in quel caso non pago il 30%, qui voglio dire ci sarebbe da fare qualche battuta tipo Alberto Sordi di commissioni che pago ovviamente a Google quando voi fate donazioni qua. Comunque sono benvenute e vi ringrazio anche perché entro il 30 giugno devo cagare, come si dice in terribile milanese, questo 40.000 euro di donazioni, di transazione con dei magistrati innominati. 40.000 euro. Vabbè, ma questi 40.000 euro non vi preoccupate, le spalle nostre sono larghe, larghissime, e quindi a tutti quanti i commensali che continuano a fare donazione vi ringrazio, perché comunque noi facciamo utili, stiamo sul mercato e riusciamo anche a pagare i nostri vizietti, cioè quelli di continuare a dire quello che pensiamo dei magistrati, perché con loro vinciamo sempre. Mosca mi dice vergognati, non so di che cosa, io non mi vergogno comunque. Patrizia dice io l'avrei lasciati là, e Luisella Marchisio, hello, hello anche a te. Quindi questi qua, questi della flottiglia, vengono giustamente bloccati dagli israeliani, vengono giustamente rimpatriati a spese loro e vengono in modo inammissibile trattati dalle forze dell'ordine e dai ministri israeliani. Riguardo alle armi, però, Travaglio ha un punto quando dice che non abbiamo interrotto i rapporti con loro, perché oggi un insospettabile, certamente non anti-israeliano, come Giulio Meotti sul Foglio, e ci racconta di come va lo scambio commerciale tra Europa e Israele, ma non come pensano Travaglio e i travagliati, cioè che noi gli vendiamo armi, ma è esattamente il contrario. È raddoppiato, scusatemi, no, negli ultimi 5 anni, le vendite sono state, si sono moltiplicate, sono raddoppiate le vendite di armi israeliani agli europei, cioè esattamente il contrario, e siamo noi che stiamo comprando armi degli israeliani perché ci caghiamo sotto per la nostra incapacità militare, per il fatto che gli americani ci abbiano mollato. Meotti questo lo certifica e lo racconta sul Foglio di oggi. Quindi, insomma, la sintesi di questa vicenda della flottiglia, che i giornali di sinistra continuano a dire torturati, distrutti, hanno un good point, e quelli là sono talmente cretini che fanno finta di essere dei martiri come quelli del 7 ottobre, paragonandosi al 7 ottobre, quindi capite voi come questi riescono a distruggere anche il fiore che hanno di fronte a sé dal punto di vista mediatico. Vi segnalo inoltre che tutta questa vicenda, questa carrambata, questa diciamo sceneggiata delle flottiglie nasce nel 2010 con la prima flottiglia che vi ricorderete, forse non vi ricordate, vi ricordo io, che si chiamava Marmara e che vide l'assalto addirittura delle forze armate israeliane e la morte di 9 turchi che erano all'interno di quella flottiglia, 9 persone morte. E in quel caso poi nacque questo rapporto Palmer che disse che gli israeliani erano legittimati a fare operazioni anche in acque internazionali, che lì ci fu un eccesso di uso di forza e che comunque loro avevano la libertà di poter difendere il loro blocco navale, perché fino a prova contraria, e forse soltanto i deputati del Movimento 5 Stelle non se ne rendono conto, Hamas ha attaccato Israele in una guerra evidente. Però il punto è un altro. Il punto è che nel 2010, come ministro, come presidente del Consiglio israeliano, c'era sempre Bibi Netanyahu, mi sembra il suo secondo mandato, ministro della difesa, cioè il responsabile di questo attacco, era non un destro cattivo come Ben-Gvir, ma un laburista che si chiama Ehud Barak, che poi mi sembra che fece anche il premier, Ehud Barak. Quindi voglio dire, cambia poco destra o sinistra, se attacchi Israele stai attento a quello che viene. Antonella, la seguo sempre quando posso, un saluto dall'Olanda, grandissima Antonella anche a te, e solo per quello. Massimo Romeo, questi vanno a mettersi in pericolo da solo e poi piangono se la Meloni non li aiuta, io li avrei lasciati lì, dice Massimo Romeo. Abbastanza d'accordo. Succede un'altra cosa in Italia, succede che ieri ci sono le previsioni della Commissione europea sulla crescita europea e l'Italia e la crescita europea passa dall'1,5 all'1,1%, cioè l'Europa non cresce, e grazie a sto cavolo, come direbbe Milton Friedman, siamo molto più bravi, i privati i loro soldi sanno trattarli bene, i pubblici un po' meno, perché l'Europa è soltanto regolamenti, è soltanto pubblico. Oggi si quoterà, in tutti i giornali parlano della quotazione dell'IPO di una società che si chiama Starlink, anzi SpaceX, di Elon Musk, che da sola vale circa 2/3 del PIL italiano. Voi vi rendete conto? Una sola società quotata in America. Allora, noi stiamo pensando che cresciamo dell'1,1 contro l'1,5, cioè un disastro. In questo disastro il fanalino di coda di crescita è dell'Italia, che sale nell'anno prossimo allo 0,6% e quest'anno allo 0,5%, voi capite che è un errore statistico lo 0,5%, e tutti quanti continuano oggi, le opposizioni, tutti arrabbiati, vedete, il governo Meloni non riesce a fare nulla, eccetera. E tra l'altro ci sarà un rialzo dell'inflazione, perché i prezzi energetici che aumentano influiscono sull'inflazione del 2026, quindi si rialza l'inflazione, che non è mai cosa buona per il risparmiatore, soprattutto i più deboli. Il nostro debito tra l'altro crescerà e arriverà a circa 140%, cioè il deficit, cioè quanto spendiamo ogni anno più di quanto incassiamo, è relativamente sotto controllo in Italia, anzi è più in controllo in Italia che in Francia e in Germania, ma il debito che ci portiamo dal passato è talmente alto che arriva a 140% e ci costa un botto di interessi su questo enorme mutuo fatto dai nostri genitori. Che cosa vuole fare il governo con... e che tutti i giornali, quelli di destra, chiedono al governo? Fai più debito, perché così alziamo il PIL. Ragazzi, non funziona così, perché se c'è un'idea che quella che il PIL aumenterà e tutti saremo più ricchi perché faremo più debiti, è esattamente quello che hanno pensato 10, 15, 20, 25, 30, 35 anni fa, quello che ha pensato Conte: facciamo il super bonus, 380 miliardi, così facciamo più 8% di PIL, e poi dopo, negli anni dopo, saremo nella merda. Ragazzi, ma come si fa a pensare che facendo più debito si possa aumentare il nostro PIL e la nostra ricchezza? Abbiamo preso 100 miliardi di PNRR, sì, un pochino di PIL abbiamo fatto, ma cosa resta agli italiani? Quali strade, quali infrastrutture, qua di innovazioni tecnologiche, porca di quella mignotta, siamo riusciti a portare a casa. Quelli stanno su SpaceX e noi stiamo sul PNRR, capite? Cioè, se uno avesse un'idea un po' liberale dell'economia, forse avrebbe un po' più di prudenza nel chiedere più spesa pubblica, ma anzi chiederebbe meno spesa pubblica e meno regole. Fate quello che cazzo volete, va bene? Fate quello che cazzo volete. Dovrebbe essere il, come posso dirvi, il mantra di un partito libertario, liberista in questo paese, che prenderebbe l'1,5%, perché ognuno di voi vuole il piccolo aiutino pubblico, compreso io, ma alla fine, come dice Alessio Ramponi, ormai viviamo per pagare le tasse, ma le tasse le paghiamo non perché lo Stato è cattivo, perché noi abbiamo chiesto di fare più spesa pubblica allo Stato. Però in tutta questa lettura c'è un ottimista, questo Fortis, che è professore e presidente della Fondazione Edison sul Messaggero, che dice: attenzione, non guardate i numeri in questa maniera, il problema dell'Italia è che abbiamo 1 milione di abitanti in meno rispetto agli anni precedenti, questo lo dice anche l'Istat, il che vuol dire che la ricchezza complessiva del paese cresce poco, ma se tu vedi dal 2020 al 2026 quanto è cresciuta la ricchezza per capita, per persona, l'Italia è il secondo paese del G7, G8, in cui è cresciuta la ricchezza, cioè dell'8%. Cioè lui sostiene che se tu non dici quanto è cresciuta la ricchezza complessiva in Italia, ma dici quanto è cresciuta la ricchezza complessiva divisa gli abitanti italiani, beh, la ricchezza pro capita in Italia, che è quella che conta ovviamente, è cresciuta in modo molto importante. Vi ho parlato di questa cosa di SpaceX, di cui parlano tutti quanti, è la prima quotazione da 2.000 miliardi, Musk sarà il primo trilionario della storia dell'umanità, e Cerasa oggi dice lasciate perdere il Musk politico, ma il Musk imprenditore vende un sogno incredibile, ed è la sua grande forza, e prima ci ha venduto Tesla, e poi ci ha venduto Starlink, che sono le connessioni col satellite, e poi SpaceX andare sullo spazio, e poi Neuralink, di cui sapete poco, la possibilità di, attraverso gli impulsi nel nostro cervello, di migliorare delle terribili malattie. Il tremendo Elon Musk in realtà è l'unico visionario che oggi vediamo nel mondo, e tra l'altro oggi Financial Times, tutti i giornali seri raccontano questa straordinaria stagione di IPO, di quotazioni di intelligenza artificiale che verranno in America. Da una parte si sta rivoluzionando il mondo di tutti i giorni, dall'altra la finanza li sta certificando come i nuovi campioni delle ferrovie, dico delle ferrovie come se fossimo alla fine dell'Ottocento. E nel frattempo mi è stupita una notiziola di EasyJet, perché dovete sapere che io sono andato a Marrakech settimana scorsa con EasyJet, e un trattamento più di merda di quello che ho avuto da EasyJet non l'ho mai avuto, nel semplice motivo che tutti possono fare ritardo, tante volte ho fatto ritardo, se fa ritardo un Frecciarossa facciamo il culo a Salvini e ai vertici del Ferrovie dello Stato, se invece EasyJet ti prende, ti mette in un recintino dopo che hai pagato lo speedy boarding che costa come un figlio scemo, ti mette in un recinto, ti tiene per mezz'ora in quel recinto, perché non ti fa stare fuori, perché con lo speedy boarding hai questo straordinario privilegio di stare in piedi in un recinto diviso dagli altri umani. Stai in quel recinto per mezz'ora, poi dopo mezz'ora, un'ora, ti dicono guardate che non stiamo imbarcando, ti riportano tutti quanti indietro senza dirti un cazzo, e quindi ritorni indietro, poi dopo che sei ritornato indietro dici adesso ti imbarchiamo da un altro gate, vai all'altro gate, ti rimettono nel recinto, stai un quarto d'ora nel recinto, poi ti fanno scendere giù, ovviamente EasyJet non c'ha il finger ma c'ha il pulmino, e ti tengono nel pulmino un'altra mezz'ora, nel pulmino, tu a queste teste di cazzo a cui hai pagato un biglietto per andare a Marrakech 350 euro, quindi non è che gli hai dato 21 euro, gli hai dato 350 cazzo di euro, allora a quel punto dici, ma insomma se la prossima volta posso andare a Marrakech con qualsiasi altra compagnia, lo faccio, non prendo EasyJet. E oggi mi sono reso conto che quelli che hanno pensato come me sono tanti, perché evidentemente i conti di EasyJet nel primo semestre del 2026 sono in negativo per 638 milioni di euro, e nel 2027 vogliono pure fare la loro carta fedeltà. Col cavolo! Certo, useremo EasyJet, peraltro voglio dire, non è ovviamente colpa del personale di EasyJet che fa quello che può, né di quelli che guidavano il pulmino che facevano quello che potevano, ma è proprio il sistema. Il sistema di EasyJet è quello che ti fa sentire una merda. Va bene? Sei una merda se c'è un bagaglio un po' troppo grande, sei una merda se arrivi un minuto in ritardo, sei una merda se ti lamenti, sei una merda se pensi che non debba arrivare in ritardo. E e quindi insomma EasyJet in perdita. E qua c'è Nelly Neri che è dispiaciuta perché io sono diverso da quello di Quarta Repubblica, sono totalmente diverso, brava Nelly, mi spiace della delusione, decidi tu dove vedermi se vedermi. Nel frattempo c'è la questione delle elezioni amministrative in Italia, Maria Francesca, buongiorno, prendevano un aereo pagato da noi, non riesco a essere solidale con questi villeggianti, Israele lotta per la sopravvivenza, sono d'accordo con te, figurati, il marketing di EasyJet farà la carta igienica fedeltà, hai ragione, audio sempre pessimo, questo è vero, e poi in Europa stanno proteggendo il Green Deal come i cavalieri templari difesero il Sacro Graal, e su questo devo dire la verità che i dati che dicono oggi di Stellantis dicono e spiegano esattamente questo, dove produciamo certo non in Europa, e questo è un bel casino, e lo ringraziamo sempre, le follie di Ursula von der Leyen, le follie della Commissione Europea che ha pensato che questo sarebbe stato un paese senza gas, senza petrolio, solo con le cazzate elettriche su quali ci hanno riempito la testa per anni, e soltanto oggi stanno cercando di cambiare idea lentamente, ma saremo morti quando la idea l'avranno cambiata completamente. Sulle elezioni amministrative si vota domenica e mi sembra lunedì, e qui il giornale racconta questa storia fantastica, cioè il partito islamico sta lavorando dietro le quinte, sono molti gli islamici, molti di questi sono persone, voglio dire, perfettamente integrate, con le quali anche amici o islamici, non è un tema, ma ci sono delle frange islamiche che sono islamiste e quelle sono quelle più attaccabili dal punto di vista politico, e ieri ha fatto vedere molto bene il giornale, la campagna elettorale che gli islamici fanno per il PD. Sulla legge elettorale stanno cercando di cambiare un pochino quella soglia dal 40 al 42%, leggo oggi sui giornali, ma la cosa più divertente di oggi è la vicenda della pubblicità di cui si occupa Secchi, del treno che non arriva più in ritardo, fatta da Italia Viva, cioè l'aspirante Patek prende dei soldi e fa dei cartelloni alle stazioni centrali, mi sembra quella di Roma, facendo vedere un treno, e in questo treno diceva quando c'era lei i treni non arrivavano in orario, cioè prendendo per il culo la Meloni e il governo Meloni e prendendoli per il culo, facendogli pensare che è un po' come quello slogan di Mussolini, quando arrivava lui i treni arrivavano in orario, quando c'era lei i treni non arrivavano in orario, c'è un treno futurista, diciamo dell'epoca fascista, che dà questa assonanza fascismo Meloni, cioè è fascista ma manco arrivano i treni in orario. Allora la cosa divertente di questa vicenda è che Secchi si ricorda quando Renzi, l'aspirante Patek, diceva ai suoi compagni del PD: se continuate a parlare del fascismo sulla Meloni gli state facendo prendere una valangata di voti. Quindi la incoerenza di Renzi, vabbè ragazzi, è inutile che ve la racconto, quello che stava da una parte e poi va a finire col Movimento 5 Stelle e con Conte, lo stesso grande campo largo, voi capite che vale tutto. Beh, io la trovo fantastica, in fondo la vera eredità della Prima Repubblica si chiama Matteo Renzi, cioè quello che non ha nessun dubbio, è il Mastella, con tutto il rispetto per Mastella, ma anche l'Andreotti, anche il come si chiama là, il socialdemocratico, ecco, l'idea di Renzi è quella di fare il partito socialdemocratico del futuro, quello di Saragat nobile e quello un pochino meno nobile che arrivo dopo. Però il punto non è tanto questo, il punto è che tutti i giornali hanno fatto del retroscena, la Miglione incazzata nera, ha chiamato Donnarumma il capo delle Ferrovie dello Stato, ha convocato il ministro Salvini, urla Palazzo Chigi, la Meloni prende carta e penne e scrive una lettera alla stampa e dite: i vostri retroscena come al solito sono falsi, dite solo minchiate, questo dico io perché la Meloni non dice così ovviamente, e vi comunico anche un'altra cosa, che non sono furiosa, non ho attaccato nessuno, non ho chiamato nessun ministro, ho fatto l'opposizione per anni e so come funziona l'opposizione, e non chiedo a nessuno e mai chiederò a nessuno di togliere quel manifesto di cui non me ne fotte nulla. Quindi questa roba qua, no, perché i giornalisti italiani con l'etichetta retroscena si inventano sempre un po' di minchiate. Il problema è che se tu non rispetti l'acqua internazionale sei nel torto pur avendo ragione. No, Fabio Piccinelli, perché come decide il manuale di Sanremo 1994, se tu vuoi difendere un blocco navale, quindi le barche dicono sto andando a sfondare quel blocco navale, per il manuale di Sanremo, che è la Convenzione di Ginevra delle guerre in mare, quindi dice se tu vuoi sfondare un blocco navale, puoi tu militare che vedi il tuo blocco navale in in potenza sfondato, puoi agire anche nelle acque internazionali. Palmer 2011, Sanremo 1994, non se ne esce da questa vicenda, non c'è nessuna violazione del diritto internazionale. Allora, Iris Fiore, Renzi è come Conte, la cosa peggiore sono i fratelli Berlusconi, no, non stanno massacrando la Meloni, fratelli Berlusconi, amica mia, non è esattamente così. Caro direttore, invia un messaggio al popolo cubano augurando la propria libertà, io proprio gliel'auguro la propria libertà al popolo cubano, la portaerei Nimitz si è avvicinata ai Caraibi, a Cuba, e la speranza è che Cuba ritorni a essere quello che era, non si può dire. Ma prima di Castro e i tempi di Battista, certamente corrotta, certamente ci stavano i mignotte, certamente ci stavano le roulette, ma molto meglio del disastro che Cuba è diventata. Soltanto la popolazione felice, nonostante i regimi, e allegra dei cubani che ho visto tante volte andando durante il regime in quel paese, la rende ancora straordinaria. Ritornerà straordinaria. Nel frattempo, offensiva degli ucraini incredibile sul quartier generale dell'ex KGB FSB. A Kherson, e sarebbero morte 100 persone ai servizi segreti, è uno smacco pazzesco a Putin e agli amichetti suoi, Lukashenko e così andando. Vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani, nicolaporro.it, politicoquotidiano.it diretto da Alessandro Sallusti, e Atlantico Quotidiano diretto da Federico Punzi, e poi Fabio Massa con milanoquotidiano.it, è il pacchetto di informazione, non andate a cercare informazioni altrove, ce l'avete tutta qua, la nostra grande community. Poi ricordatevi, 17, 18 e 19 luglio ci vediamo a Maratea, vi spiegherò anche come arrivare a Maratea, e soprattutto tra pochi giorni sarà possibile prenotare i biglietti per quelli che non hanno ricevuto la mail di invito, che è riservata soltanto ai donatori, a voi più zuppisti più affezionati, e a coloro che nel passato sono già passati, scusate il termine, il gioco di parole, ad una ripartenza. Ciao.